poetica di scrittura, presieda a Faldone 039, poiché ognuna di queste pubblicazioni termina con una nota esplicativa della provenienza dei Faldoni, della loro appartenenza a un progetto più esteso, del quale dirò sinteticamente qualcosa tra un poco, e inoltre precisa sempre costantemente le date, allora per aiutarmi nel ragionamento vi presento molto sinteticamente questi dati essenziali che alla fine di ciascuno dei tre libricini, Faldone 08, 020 e 039, vengono offerti al lettore. Allora, innanzitutto il Faldone 08 è stato pubblicato da Oedipus nel 2004 e i testi, tranne uno, quello premiale, di cui insomma semmai dirò qualcosa alla fine, i testi sono i testi raccolti qui sono dal 1100, sono stati scritti tra il 1992 e il 2000 e rivisti dal 98 al 2002 e poi rivisti nel 2004. Già questa, diciamo, presentazione del libro, che era forzosamente smilzo perché queste sono più o meno le dimensioni della collanina Oedipus, come molti di noi sanno, ma questa precisazione faceva intendere appunto un lavoro costante. I testi rivisti o rivisti ancora significava appunto la necessità di, a quell'epoca si sarebbe potuto dire la borlime, ma poi tra subito capiremo che non è esattamente questa la questione, o comunque in ogni caso di un lavorio costante, semmai più che del lavorlime, davvero di lavorio sulla scrittura o della scrittura. Nel Faldone successivo, lo 020, che è del 2012, è pubblicato da Ponte Sisto, i testi sono dal 1992, come il primo Faldone, al 2006, ma il libro è del 2012, e infatti poi veniamo avvertiti che i testi sono stati rivisti fino al 2012. Per cui, se uno più o meno controlla bene, si accorge che tra 08 e 020 esisterebbe una continuità, una progressività. Almeno le note non davano, le due note finali dell'autore alla fine dei due rispettivi libri, non indicavano per forza una reimpaginazione complessiva del libro, nonostante un riferimento che tra un attimo riprenderò anche io. Infine, l'ultimo libro, che è davvero diciamo il frutto di pietosa violenza, appunto, ha estratto alcuni campioni dai Faldoni. La nota è molto ricca e soprattutto abbisognerebbe per forza della testimonianza, della resa grafica, perché sia efficace. La sintetizzo così: nel Faldone 09, che è uscito nel 2014, quindi due anni dopo il Faldone 020, sono estratti testi composti dal 2007 e il 2010 e rivisti fino all'ultimo. Allora, ripeto, nel primo Faldone testi 92-2000, nel secondo 92-2006, nell'ultimo 2007-2010. Quando si va poi a seguire la tabella fornita e anche il materiale che si può consultare, leggere, di cui si può fare il download dal sito www.faldone.it, in realtà ci si accorge che la logica del Faldone, la logica dei Faldoni, è una logica differente, non è progressiva. Perché sto cercando di farvi questa premessa? Perché per me Faldone significa un oggetto di cartoleria che ha senso in un archivio. E in un archivio un Faldone, certo, può essere spostato, il tempo, le ingiurie del tempo, la disattenzione degli uomini possono provocare cadute di fogliettini, però appunto sono le cadute materiali, della vita materiale di un luogo, che invece è predestinato alla conservazione degli oggetti, alla conservazione ordinata degli oggetti, delle testimonianze scritte. Quello che invece accade con il concetto di Faldone che potete avere tra le mani, o che alcuni di voi hanno effettivamente tra le mani in questo momento, il concetto di Faldone, quale usa insomma Vincenzo Struni, invece non è quello di una distribuzione testimoniale e memoriale organizzata e stabile nel tempo, un archivio si arricchisce progressivamente di faldoni numerati in sequenza progressiva ma non modificabili, ossia se c'è il faldone spese di cucina del re Borbone dell'estate 1819, nell'estate dell'anno successivo non si potrà aggiungere una cartella, un foglietto a quel faldone, se ne farà un altro successivo. Questo invece non è nel caso dei faldoni appunto di Vincenzo Stuni. Questo potrebbe essere perché, come avete sentito, i faldoni hanno un titolo, per cui essendo latamente tematici, questo dovrebbe voler dire che possono essere aggiunte nuove considerazioni, per cui il faldone si arricchisce in quanto è, nel 2012 scriveva Vincenzo Stuni, un file, faldone equivalrebbe a file più che a faldone archivistico, e quindi come appunto noi possiamo riaprire il nostro file e modificarlo, ma soprattutto diciamo per me originariamente il mio pensiero era di aggiungere. Invece anche questa progressività nella scrittura additiva non è data nella concezione di faldone, che davvero dunque assomiglia a un file nel senso della nostra gestione quotidiana, ossia non soltanto diciamo, continuiamo a scrivere un saggio, un testo al quale abbiamo messo mano tempo addietro, ma anche interveniamo sul corpo precedente. Essendo un corpo elettronico, in realtà il corpo elettronico non reca traccia delle sue modifiche. E ogni attualità del file è la sua verità. Problema grandissimo che è stato affrontato anche in chiave filosofica nel testo documentalità, no? Ma che comunque chiunque di noi si occupi di oggetti cartacei che però hanno un'origine o cartacea stessa, pensiamo ai manoscritti di un autore, oppure come oggi succede con il testo dattiloscritto e conservato in memoria di un computer, sappiamo tutti insomma che nel processo creativo, mentre fino a una certa epoca è stato possibile effettivamente controllare una parte almeno delle fasi successive, così non succede oggi. Questa impossibilità materiale della filologia, chiamiamola così, o dell'archivistica documentaria odierna è trasformata in strumento poetico da Vincenzo Stuni. Cioè quello che è un limite per il filologo, il fatto che non possa controllare le varianti, è trasformato invece in strumento operativo. Certo, strumento operativo perché? Perché poiché esiste un sito web nel quale è possibile per l'autore, volendo, eliminare un certo file PDF che tutti possono scaricare altrimenti gratuitamente e presentare la nuova versione dello stesso file, e quindi cancellando la traccia, perché la rete nemmeno lei reca segni, non ha cicatrici, no? Però se tutto questo è vero, è altrettanto vero che ogni tanto Vincenzo Stuni ha desiderato pubblicare. Io del resto mi sono anche trovato alcuni anni fa a ricevere un pacco molto voluminoso dei faldoni, credo tutti quanti quelli che esistessero all'epoca, per insomma per una ragione avemmo a che fare insomma, quindi mi spedì tutto e tutto il materiale, e effettivamente era una quantità cartacea molto impressionante, oggi vi è più aumentata. Ecco, questo per dire appunto che se il concetto di faldone rimanda a un archivio come luogo materiale e costituzione materiale della documentalità che in esso è conservata, questo non è per il progetto di Vincenzo Stuni. Tra l'altro la cosa non è senza implicazioni anche diciamo antropologiche più profonde, perché una delle due principali metafore della memoria è esattamente la memoria archivio, una delle prime metafore diciamo fissatasi grosso modo in età greca successiva, diciamo dello splendore del V secolo avanti Cristo, e poi però rimasta attualissima insomma. La memoria archivio, quindi il senso di identità di una cultura o di un individuo, in questo caso questa memoria archivio viene anch'essa sfaldata, messa meno, mi dispiace. E c'è un elemento ulteriore che può essere utile aggiungere nel ragionare su questo flusso progressivo. Nella postfazione al primo dei faldoni, quello 08, Gabriele Petullà, in maniera molto brillante, e si provava a ragionare sul tipo di lavoro che nel 2004 era visibile, e a un certo punto faceva i nomi di Sanguinetti come possibile riferimento, Sanguinetti di Postcarten come possibile riferimento o padre nobile, chiamiamolo così, insomma comunque riferimento poetico italiano, ma soprattutto faceva il nome di Wittgenstein per l'attitudine, diciamo, cognitiva e però di organizzazione e scrittura del pensiero, che si sarebbe trovata, secondo Gabriele Petullà, anche nel suo, anche nel libro di Vincenzo Studi. E in particolare faceva riferimento all'ultima produzione di Wittgenstein a Cambridge, quando Wittgenstein usava raccogliere singole frasi in... scriverle in vari luoghi più diversi e più casuali, dettare poi, dopo una prima selezione, queste frasi o questa serie di pensieri filosofici o aforismi a qualcuno che aiutava, appunto, a qualcuno che dattiloscriveva i testi, preso il testo dattiloscritto, sottoporlo a un'ulteriore operazione di ripulitura, quindi di selezione, e infine fornire a se stesso l'ultima versione, in ritagliando peraltro questi pensieri e conservando in una scatola. Tutto ciò lo chiamava non pizzini, come avremmo detto noi probabilmente, ma foglietti, zitten. E la stessa espressione foglietti riappare nella nota d'autore del 2012, quindi evidentemente Ostuni diciamo, ha riconosciuto qualcuno che aveva scoperto una trama, oppure semplicemente gli è piaciuto il riferimento, certo che l'ha fatto proprio, addirittura mettendo tra virgolette, quindi citando proprio il termine e indicando che effettivamente questa procedura, cioè di scrittura che si deposita casualmente su vari supporti e che è poi sottoposta a processi di affinazione fino a quella che è apparentemente la forma ultima, perché chiaramente fogliettini, diciamo, ritagliati possono essere poi ricomposti in vario modo. Ebbene, rispetto a questa ipotesi di faldone file continuamente rimodulabile, riplasmabile, evidentemente lo aveva convinto nel 2012 e dobbiamo immaginare che nel 2014 ne sia ancora convinto. Evidentemente però questo tipo di operazione pone un problema, il classico problema per un italianista, ma credo per chiunque si occupi di poesia, e cioè come si fa un libro di tutto questo? Ed è il classico problema del rerum vulgarum fragmenta, no? Di una produzione, come sappiamo, più estesa, più corposa di quello che è stato raccolto nel rerum vulgarum fragmenta. Petrarca da questa produzione comincia a un certo punto a selezionare, come sappiamo, attraverso vari tentativi, le nuove forme progressive del canzoniere, e alla fine trova, semplicemente perché è morto, non è fatto una decima, trova una forma sufficientemente soddisfacente per il suo progetto. Questo progetto, il 366 del caso petrarchesco, vengono uniti in un libro, però. E Petrarca da questo punto di vista è assolutamente certo di quello che fa, sia perché controlla, come tutti noi sappiamo, il suo copista che copia appunto correttamente il testo, e inoltre perché se lo ricopia a sua volta in un autografo. Quindi è sicuramente la volontà di fare un libro, è la volontà specifica del poeta, insomma, di colui con cui parte sicuramente la poesia nel senso moderno per noi italiani. Ebbene, appunto, parte come connessione immediata tra la scrittura e il suo farsi libro. Al contrario, questo libro, un libro siffatto, un libro di questo, così impostato, un libro cartaceo pretipografico, che poi però ha influenzato l'impostazione tipografica, almeno fino agli esperimenti grafici dell'inizio Novecento, fine Ottocento, inizio Novecento, 1898 di Ancude degli Mallarmé, direi che insomma il primo grande, la prima dimostrazione di un libro di poesia tipografico, ma davvero pensato rispetto a supporto. E evidentemente appunto questo non è più nel caso di Vincenzo Ostuni, appunto perché quello strumento che per il filologo è la dannazione, perché non c'ha più tutte le sue belle varianti a disposizione, è stato trasformato in strumento poetico, ciò che mi permette di fare l'operazione di scrittura, che sia lirica, che sia altro, in questo caso non è importante. E pensando in questi giorni appunto a che tipo di operazione proprio Vincenzo Ostuni stava facendo, mi è venuto in mente una frase che mi è piaciuta moltissimo di tanti anni fa, di Marzio Pieri, a proposito di Giuliano Mesa, e a proposito dei quattro quaderni e degli esiti successivi ai quattro quaderni. E Marzio Pieri usava l'espressione questi sono rerum vitalium fragmenta, cioè non c'è, benché nel caso di Giuliano Mesa ci fosse un'attenzione enorme alla costruzione del libro, quel libro ha tutto un modo di richiami interni con sistema alfanumerico, per cui davvero il libro, il momento in cui è stato scritto quel pensiero ha preso forma quella dimensione poetica che lo stava attraversando. Certo, però in ogni caso l'attraversamento algebrico, l'attraversamento geometrico proprio del libro di Giuliano restituiva una dimensione vitale, lo scoppio dell'istante che non può essere in nessun modo circoscritto e ricondotto a una struttura architettonica, col libro, diciamo, rime in vita, rime in morte, se davvero quelle pagine bianche al centro circa del canzoniere significano questa ripartizione, ma comunque un impianto architettonico sì. Ebbene, se mi sono riuscito a farmi seguire fino a questo momento, una simile frase potrebbe essere applicata anche ai fandoni. L'operazione è tutta diversa, ben inteso, ma ancora una volta è perché piuttosto che diciamo situazioni dell'esistenza o dimensioni del o dimensioni dell'affettività, in questa operazione sono per lo più dimensioni del pensiero che vengono messe in gioco, da cui problemi di scelta linguistica, problemi di costruzione anche argomentativa. Il testo che abbiamo ascoltato non è precisamente prototipico in questa fase, quindi vi sembrerà, se non avete mai fino adesso letto i faldoni di Vincenzo Suni, vi sembrerà strano che stia dicendo questo dopo il testo che avete ascoltato, però insomma credo di non sbagliarmi moltissimo dicendo che c'è un'attenzione proprio argomentativa antiretorica in tutti e due i sensi, sia nel senso dell'attacco alla forma diciamo della messa in piega del linguaggio, sia antiretorica nel senso dell'argomentazione persuasiva, non intende essere persuasiva. E su questo vorrei terminare con una ultima riflessione, è una cosa qui che in realtà è anche una domanda per Vincenzo Stoni, cioè i postfatori dei due precedenti libri, cioè Gabriele Petula e Andrea Inglese, tutte e due dedicano qualche riflessione al dialogo con un tu, che però in questo libro è quasi assente. Ora, in questo libro qua è quasi assente, c'è un caso in cui è più forte, ma insomma è quasi assente. Ora, questo non credo che voglia dire nulla, tra l'altro bisognerebbe, se mai fosse possibile, leggere tutti i faldoni nella loro stratificazione e anche nel futuro per poter dire se veramente c'è o no questa edizione. Però una cosa che sì invece mi colpisce è che mentre nei testi in cui è presente un tu esiste effettivamente quel collasso del linguaggio come strumento persuasivo che dicevo un istante fa, invece nei testi senza tu, diciamo così, in cui il discorso si fa assoluto, non ha interlocutori, non ha nessuno che debba essere persuaso, nessuno che debba essere dissuaso a fare qualcosa, ma sono appunto pensieri, in un caso sono proprio riflessioni, si sarebbe detto in margine a un libro di biologia, di genetica, quindi è proprio fortemente concettuale la dimensione. E questo appunto sembrerebbe, se uno dovesse accettare questa come forma attuale dello stadio faldone, una decisione nuova, un passo nuovo, differente rispetto a quello che è successo in precedenza. L'ultimissima cosa, ma credo che Gabriele, non lo so, probabilmente entrerà più dettagliatamente nella questione, riguarda la versificazione, non entro nel merito, però vi faccio soltanto osservare una cosa che ovviamente riguarda i formati tipografici, no? C'è una certa differenza tra libri fatti così e libri fatti così, evidentemente. Ora, nel primo dei libri fatti così, quello uscito nel 2012 da Ponte Sisto, cioè Faldoni 020, Vincenzo Stuni precisa che il recupero di alcuni testi, campioni provenienti dal Faldone 08, ha implicato la riversificazione. Cioè, questo mi ha abbastanza colpito. Perché non soltanto dice non bastava mettere l'uncinetto, il segno della parentesi quadra per far capire che il verso continuava, ma proprio la nuova dimensione ha reso necessaria una nuova impostazione. E anche qui la cosa mi colpiva, perché come avete sentito c'è una fortissima ritmicità nel campione che abbiamo ascoltato, ma insomma mi sembra veramente la nota spiccata della ricerca poetica di Vincenzo Stuni. Questa riversificazione anche mi ha molto colpito. Se pure su questo avessi dire semmai dopo qualcosa, questo mi farebbe veramente piacere, cioè capire che necessità c'è a ripensare il verso quando cambia proprio la pagina, eh? E poi se questo quindi significhi per te un rapporto poi con la scritta, perché mentre io mi immagino che tu scriva al computer e possa fino a un certo punto smarginare quanto vuoi tu la povera pagina Word, questo invece non può succedere con col formato tipografico. Ecco, adesso se siamo d'accordo che ci legge qualcos'altro.
Mi ci rispondo in fondo se mai
sì. Allora,
come ho detto che avrei letto qualche cosa anche a seconda di quello che loro avrebbero detto. Allora, le osservazioni di... Però qui non prende, quindi non lo posso leggere. No, vabbè, allora leggo qualcosa. No, perché esiste un faldone che si chiama... Istruzioni per la composizione del faldone in un unico volume. Che però è ancora inedito.
E c'è
sul sito. Allora, visto che ha menzionato un testo. Ah no, vabbè, vorrei leggere. Sì. Ha menzionato un testo che riguarda.
Ah sì.
La linguistica, in qualche maniera. Una sorta di recensione. No, una recensione. In versi sì, nei faldoni ricorrono alcune recensioni in versi. Era in realtà una rubrica che io ho tenuto per alcuni anni sul Caffè Illustrato, in cui scrivevo solamente recensioni in versi. Alcuni di questi si trovano poi sparsi quindi hanno anche un carattere più, diciamo, affermativo, diciamo, sì, in quanto accadono. Sì. Poi su quello ti rispondo meglio dopo. Si chiama un fugace intervallo di consapevolezza. 1. Non solo la vita di ognuno, dunque, ma la storia di tutta la specie sarà stata un breve sogno loquace circondato da un sonno mutacico. Questo implicano Pennisi e Falsone né il prezzo del linguaggio, evoluzione ed estinzione nelle scienze cognitive. 2010 dal Mulino, pagine 368, euro 30. Non vivremo abbastanza per dialogare in vivo con nessun altro tale pienamente, alieno primate o di un filum mutante. Non faremo in tempo a discutere di tempo, di sport o politica, di essere e stringhe con atlanti di Avatar o grosse alghe spiritate. Tale è Bouquet d'organi vari, carbonchi, lego, d'assemblee distribuite. 2. Ci sarà allora una donna, una non troppo remota parente, magari, con solo qualche dente in meno o in più, appena più bassa o più dritta, che avrà davvero l'ultima parola e sarà, come sempre, la meno trionfale o finale, qualcosa come mamma o più luce o dove sei o non voglio o ho paura. Potremmo ancora sentirci un nostro stesso prefisso o radice, e comunque niente che annunci o ricordi verità, pace. A stento la molliccia effusione di un cerebro, il flatus dell'estrema broca. 3. Arma del filo suicidio, proprio il troppo parlare, la lingua che è vento ma fa il pane, che ha liofilizzato l'evoluzione in tante immobili vicende cangianti, il fuoco, la fisica, la ruota, la rete, quasi uguali fra loro se consideri l'intero disegno. La lingua, questa è la tesi, ci ha reso inutile continuare a mutare, accelerando così l'estinzione del resto inevitabile. Essa ha seguito sì il tempo, orma su orma, ma il tempo aveva lasciato a marciarle davanti un suo zombie alter ego, mentre il lui vero sfrecciava in silenzio di sghembo per ogni passo un milione.
Allora,
cominciamo a cercare di capire come funziona questo tu, che in questo libro è giustamente assente e invece è onnipresente in qualche modo. Allora, voi non se avete sotto gli occhi il libro, vi potete rendere conto che ogni elemento del faldone comincia innanzitutto con una parentesi e con le virgolette, come se in realtà i testi fossero in qualche modo prelevati da una sorta di flusso che continua, che prosegue per tutto il tempo, e la funzione del poeta fosse quella in qualche modo di ritagliare all'interno di questo flusso non le parole elette, ma addirittura l'intero discorso. Questo vi fa capire quello che c'è alla base del progetto del Faldone. Giancarlo è stato molto preciso nel mostrarvi che cosa significa avere a che fare con una produzione poetica che come prima cosa tematizza il proprio mezzo, cioè come raggiungo, diciamo, l'altro che deve entrare in rapporto col testo. Inevitabilmente, data la scelta, appunto, che vedete chiaramente in orizzontale, la scelta in orizzontale ci fa immediatamente immaginare o ricordare, e difatti, diciamo, tutti coloro i quali hanno finora parlato di Ostuni lo hanno ricordato, ci fanno ricordare soprattutto il lavoro di Sanguinetti, che ha tendenzialmente privilegiato, diciamo così, questa forma lunga del verso. Anche nel caso di Sanguinetti, sapete bene, molto ritmato. Nel caso di Ostuni c'è una sorta di continuo inciampo endecasillabico, oserei dire, no? È quasi un inciampo, anche perché si fanno più endecasillabi in un giorno di mercato per una questione proprio abbastanza normale, tutto sommato. E anche se veramente vietato fumare, è un meraviglioso endecasillabo, di quelli fra l'altro fra i più citati. Ma la questione resta un'altra, secondo me, perché Vincenzo punta su qualcosa di molto importante, a mio parere. Innanzitutto punta sul poema. C'ha un'idea poemale complessiva, anche questo è paragonabile in qualche modo a Sanguinetti. Sanguinetti, come dire, domandato esplicitamente sulla questione se in fin dei conti tutto il suo lavoro era un unico grande organismo, rispondeva sì. E ovviamente sul grande archetipo novecentesco, il grande archetipo novecentesco sono i cantos di Pound, sostanzialmente, ma ovviamente con il particolare che aggiungeva giustamente Giancarlo, vale a dire, siamo in un'epoca completamente diversa. Siamo in un'epoca in cui, viva Dio, si può mandare in soffitta la variantistica, siamo in un'epoca in cui si può intervenire all'interno di una struttura poemale esattamente come il materiale diceva che il povero Marino componeva l'Adone, le famose foglie, no? del fico d'India. Perché in realtà la struttura che sta prendendo corpo e che non dovete per forza di cose immaginare prevista o prevista solo in parte, diciamo, da Ostuni, è una struttura che si sta sviluppando per grossi nuclei tematici. Nuclei tematici che invece, appunto, di proseguire in successione, appunto, versione cantos, no? Un canto segue l'altro e c'è questa sorta di grande diario che non è soltanto il diario di Ezra Pound e delle sue idee, dei suoi entusiasmi, delle sue follie, delle sue manchevolezze, ma vorrebbe almeno nel desiderio di Pound essere il diario di tutta l'epoca. In questo caso qui non c'è forma diaristica, proprio perché la costruzione del poema è in fieri anche nella successione stessa delle sue parti, che possono sempre subire un terremoto, possono sempre essere terremotate, anche se con l'andare del tempo e diciamo e con il susseguirsi delle tracce tipografiche che secondo me Vincenzo Stuni ci regala forse per dare un po' di gioia ai variantisti, perché sa benissimo che poi probabilmente ci rilavorerà e non è detto che tutto rimanga identico. Alla fine di questa incarnazione non del Faldone ma di una parte minima del Faldone vi è per esempio una leggenda che ci fa capire non soltanto come sono posizionati al momento i vari Faldoni ma dove è intervenuto il poeta successivamente, no? E quindi quali sono le parti aggiunte in progressione. Però, come dire, i nuclei tematici evidentemente stanno esplodendo. I nuclei tematici ci sono e sono evidenti. Allora, io vi dico proprio in tutta franchezza che credo che Vincenzo Stuni non meriterebbe di stare in un posto a battagliare con la musica, perché un'opera come questa è, a mio parere, straordinaria. Vincenzo sta portando avanti un progetto incredibile, con una cocciutaggine unica, perché ovviamente è un progetto che non incontra facilmente i favori della cultura tipografica, basta già come inevitabile, è per esempio inenaudabile, no? Diciamo così, no? Già nel suo apparire, ma il progetto di Vincenzo Stuni a me sembra un progetto molto serio. Innanzitutto perché Vincenzo Stuni maneggia, francamente, come pochi, devo dire, le scienze, quelle pesanti, ma tutte quelle pesanti o quasi, è un grande lettore, si capisce che è onnivoro e quindi metabolizza molta parte della produzione intellettuale del secolo, ma tutto questo non lo fa certamente perché ha la necessità di apparire colto, sofisticato ed enciclopedico, perché chiaramente si sta ponendo una domanda. E la domanda che si pone è la domanda proprio più radicale che ci si possa porre quando si scrive in versi, vale a dire: che cosa devo testimoniare? Innanzitutto, sono io che sto testimoniando qualcosa, da cui la scelta di questo tu carsico, non soltanto quello proprio evidente che appare come una sorta di anti-self e ci ricorda tutta la grande tradizione del tu nella poesia, no? Ma soprattutto in questo tu carsico che continuamente non è il poeta ma lo è sempre e comunque. Vedete, nel progetto di Vincenzo Stuni non ci sono soltanto appunto sezioni che sono chiaramente di ragionamento sul posizionamento della voce poetica, il che vuol dire dovrò fare i conti con quali fette del sapere, prima domanda. Seconda domanda, dovrò testimoniare che cosa? Cioè che cosa resta da testimoniare a qualcuno che decide di assumere ancora una volta la maschera del poeta? E su questo Vincenzo Stuni mi sembra giustamente attraversato da molti dubbi proprio sul valore stesso della sua operazione, anche se io torno a ripetere, a mio parere è un'operazione mirabile, devo dire che proprio raramente ho letto un poeta che mi entusiasmasse tanto, perché ho l'impressione che veramente nel caso di Stuni ci sia una ricerca del guasto. Che Stuni possa tematizzare, per esempio, apparentemente fuori tempo massimo, Auschwitz come luogo intorno a cui far ruotare la possibilità di dire o non dire, come se ancora ci fosse quella sorta di meraviglioso interdetto adorniano che secondo me dovrebbe ancora funzionare prima che ciascuno di noi prenda la penna in mano, eh? Però che Osturi possa partire da questo e possa partire anche dalla necessità di comprendere quale può essere ancora il valore testimoniale non soltanto dell'immagine, come nel caso specifico di Auschwitz, ma anche dell'immagine poetica, vi fa capire che la questione politica, che sembrerebbe scorrere un po', diciamo, sommersa dal continuo ragionare su che cos'è, per esempio, per citare l'inizio proprio di questa nuova incarnazione del Faldone, di che cos'è la specie, di che cosa sta diventando. Però per riuscire a fare tutto questo, che è ovviamente una sorta di corpo a corpo con molte, ve l'ho detto, scienze, molto c'è la genetica, l'epigenetica più che la genetica, devo dire, che da questo punto di vista Ostuni è molto aggiornato, perché diciamo si accapiglia più con l'epigenetica, si accapiglia anche sulla questione stessa del linguaggio e di quanto il linguaggio può inevitabilmente traviare nel momento stesso in cui enuncia qualcosa, la vecchia questione matematica del teorema di Zermelo sostanzialmente, cioè abbiamo una situazione che diventa presentazione nel momento in cui è presentazione già non è più situazione, detto proprio in parole molto semplici, e però in tutto questo Vincenzo Ostuni riesce anche a tenere un diario di bordo della sua sensibilità, che passa attraverso, anche questo forse è un lontano, una lontana ascendenza sanguinetiana, che passa attraverso una sorta di diario di bordo costante della sua coniugalità e della sua paternità, che sono altri due nuclei veramente pesanti del Faldone, e che sono i nuclei che in qualche modo, quelli che normalmente i recensori dicono, e poi ci sono i momenti di effusione lirica. Effusione lirica sta minchia, perché la durezza dell'esame, di questa contabilità, di questo registro a partita doppia, no? Se è una auscultazione continua, come lo era nel caso di Sanguinetti, contrariamente al caso di Sanguinetti, non dà mai luogo al godimento. Non c'è mai il godimento della coniugalità e della paternità. Questa è una cosa che ti fa capire anche che tipo di operazione ha fatto Ostuni con il suo modello principe, che è vero che resta Sanguinetti, però è altrettanto vero che, per esempio, l'aspetto della estrema giocosità, con la quale Sanguinetti ci ha spesso invitato a divertirci, diciamo, anche delle sue cose, e che in qualche modo risentiva non soltanto di un certo tipo di avanguardie storiche, ma soprattutto della sua grande passione per i crepuscolari, no? che amava particolarmente, e si vede costantemente anche nei suoi luoghi più estremi. Detto questo, faccio una parentesi: tutti quanti sanno che io ho avuto un rapporto sempre difficilissimo con Edoardo Sanguinetti, ma devo dire che il modo in cui si sta abbandonando al dimenticatoio Edoardo Sanguinetti è qualcosa di folle, perché Edoardo Sanguinetti è un grande poeta, poi poteva essere un personaggio complicato e difficile, ma resta un poeta straordinario che naturalmente l'Italia dovrebbe ancora tornare a leggere e magari potrebbe ancora imparare qualcosa. Ostuni fa questo, fa i conti con Sanguinetti, ma invece di scimmiottarlo, come spesso capita, lo volge a quello che è il suo interesse principale. Il suo interesse principale è quello di tenere effettivamente non un diario delle sue esperienze, ma una sorta di presa di visione permanente su quello che avviene. Per questo io sento fra le tantissime spinte che emergono dal Faldone, io sento la spinta politica, che non è sbandierata, che non è per nulla sbandierata, ma sento la spinta politica, ma la spinta politica che parte dal soggetto. Allora, a mio parere, torno a ripetervi, io ho l'impressione che Ostuni in un'altra epoca, qui staremo parlando di un caso, cioè un signore che si inventa un sistema del genere sarebbe in qualsiasi altra epoca un caso straordinario. Non lo è, non lo sarà mai, perché ovviamente le epoche sono cambiate, ma il fatto che lo sia realmente un caso è proprio testimoniato, ve l'ho detto, da questa incredibile progettualità, che è una progettualità che, attenzione, si apre all'alea, non è una progettualità marmorea, no, del tipo ok, adesso ho deciso questo e andrò avanti come un nevrotico ossessivo per tutta la vita. Anche molta psicanalisi naturalmente scivola continuamente, anzi ce n'è un uso molto intrigante e molto intelligente, però torno a ripetere, la cosa che colpisce di più è questa grande costruzione, ed è una costruzione che parte dalle esperienze di Vincenzo Ostuni, esperienze che sono esperienze generazionali. Io personalmente, forse Vincenzo lo sa, ma considero assolutamente inutile la distinzione in generazioni, tutta la storia del TQ e tutte queste cose qua, ma che la sua generazione e le generazioni successive, non ne parliamo proprio, sia stata particolarmente penalizzata e debba fare i conti con una realtà storica in cui praticamente non c'è nemmeno accesso alla parola, questo penso che sia assolutamente vero. E Ostuni mi sembra che lo tematizzi in maniera, diciamo, senza lamenti, non ci sono mai lamenti, ma c'è sicuramente una posizione che ragiona su questa marginalità. Allora, per me, per quello che ho letto di Ostuni, Ostuni potrebbe piacere tranquillamente ai filosofi, se i filosofi leggessero poesia e non le solite cose che leggono i filosofi, che hanno capito che quella è, no? Piacerebbe moltissimo a un filosofo, ma credo che Ostuni piacerebbe moltissimo anche ad altri. Anche perché, ve l'ho detto, la cantabilità che emerge e che talvolta lui fa sentire, cioè un tipo di recitazione, avete visto, molto al 9000, non dà quasi mai, diciamo, una nota di colore in più, ma questo fa parte della sua poetica ed è giusto che sia così, però vi assicuro che le accensioni emotive sono assolutamente presenti. E direi anche che Ostuni, proprio in quanto rappresentante della sua generazione, deve anche rappresentare un'altra cosa, deve rappresentare una generazione che, per accedere al discorso intellettuale, deve vivere nei ritagli del mondo editoriale, perché l'università non riesce più a capire che farsene di queste persone e Ostuni vive probabilmente leggendo opere che non leggerebbe mai, nemmeno sotto tortura, ma è quello il suo lavoro, perché l'unica funzione intellettuale che viene ancora riconosciuta è quella di un'editoria che fra l'altro è anche alla frutta, come se non bastasse. Spero di essere stato chiaro.
Mamma mia. Allora, dopo un intervento del genere è abbastanza difficile decidere cosa leggere, quindi chiederei...
No, lo dico io quello che
dimmi tu.
Posso?
Sì.
Ok. Perché secondo me è importante che leggi questo, scusami. Io poi queste te le mollo, perché... Allora, ti dico subito. Penseremo domani. Perché secondo me là c'è un discorso sulla storia molto importante, che secondo me vale la pena
75,
che si
sente. Sì, sì, beh sì, okay. Certo che si è adatta molto le cose. Faldone 29, penseremo domani. 1. Penseremo domani, penseremo, certo, ma non adesso. Penseremo domani in generale a tutto quel che importa, sai? Così ti annuncio. A che dovremo e non dovremo fare, a che faremo e a che non faremo. Ci penseremo, ma solo dopo che ora, che questa notte stessa, avremo pensato noi due assieme a ieri. Dopo che penseremo a cosa è stato, a cosa non è stato, in ogni modo e senso, a cosa è ingiusto o giusto e degno o indegno, in ogni aspetto, per filo, per segno, ci penseremo per benino a ieri, prima che ieri, non visto, di soppiatto, pensi da sé, senza una scorta, all'oggi, e pensando lo tiri, lo leda, lo morda, lo divori persino. Ci penseremo noi, ben prima che pensandolo, lo ieri uccida l'oggi e con oggi il domani. Saremo noi, giocando d'anticipo, a decimarlo, a ridurlo in corpuscoli, in brani di brani. 2. Ma allora l'altro ieri troverebbe un doppio spazio, una doppia presa, ribatti tu. E quanto prima vedremmo, quanto rovini addosso all'oggi l'altro ieri lasciato a sé, quanto lo inondi e lo sommerga via, quanto lo squagli e lo falsifichi o avveri come nulla. E quanto soli resterebbero l'uno nell'altro allora impegolati, infissi, e quanto uniti stiano sempre in fondo, altri ieri e poi domani. L'utilità del danno per il futuro, la linea temporale dei crinali, l'essere morte infanzia e infanzia morte. Il seme nero e pieno del destino, il certo buco nero della sorte, della storia il poco vero, il minimo comune, grado zero. E poi forse leggerei solamente un altro testo che fa parte, che pure mi hai fatto venire in mente tu parlando così di alcuni aspetti di riflessione metalinguistica, diciamo che abbastanza inevitabilmente i miei testi presentano, che è dal Faldone 24, che si chiama Non, il terzo e ultimo testo, no, il terzo e penultimo testo, che si chiama Qualità primarie, che ha un esergo di un autore che non apprezzo per nulla, però è... che mi ha colpito molto e si adegua al resto del testo. L'esergo di Lawrence Ferlinghetti e c'è scritto: tutto ciò che è perso deve essere cercato ancora una volta. Qualità primarie. Non hanno suono le parole per chi le ascolta, continui. Non è di suono, cioè, che si può parlare. Non hanno forma i numeri, le lettere. Non sono queste le parole giuste. Non hanno un vero riferimento le tue argomentazioni quotidiane, né le mie, certo. Non ha utilità reale un comune, un costume, un'abitudine, certezza o speranza una legge. Non sono precisamente vive le più vive accensioni dei nostri pensieri. Non conoscono, non è questo che pretendono, le nostre teorie. Non fanno le nostre arti. Non generano le nostre membra e non sono né tue né mie. Non è compiuta o iniziata la nostra storia, non è passata la nostra memoria, non abbiamo ancora immaginato il meglio né il peggio per noi, non è impraticabile l'utopia politica, non sono mai felici le felicità né incerte le destinazioni, per essere esatti, non sono freddi e lontani i confini del cosmo, né indeterminate velocità e posizioni degli elettroni. Complessa la fisiologia del potere a rigore, né semplice l'ideologia dei neuroni. Non hanno peso o colore gli oggetti comuni che vedi, odore o sapore i cibi, i corpi, non danno dolore i corpi dei nostri morti, non danno disperazione o piacere gli amplessi, non danno amore i corpi viventi dei figli o bellezza quelli bellissimi degli amanti. C'è nel mostrarsi di tutte le cose una torsione inguardabile, dici. Si toccano i loro attributi dal lato impossibile, come facce opposte di un unico nastro, e l'incompletezza di ogni descrizione combacia col deserto d'essenza, la rarità di ogni significanza con il suo essere indefinitamente densa. Parlo con Giancarlo di alcune delle cose interessantissime che ha detto, in particolare sulle due sulle quali mi ha convocato, e che sono, lui identificava la cosa più facile, quella della diversificazione, è più semplice da rispondere, una piccolissima precisazione, anche perché è difficile in tutte queste note. In realtà, diciamo, il testo questo qui, che è appunto fatto diversi, sempre piuttosto lunghi rispetto, diciamo, alla media della tradizione lirica italiana, però comunque molto più breve degli altri due. In realtà non è che io ho cambiato il modo di versificare in un periodo anteriore, fu proprio una mia costrizione tipografica a ridurli. Infatti di questo libro esiste anche una versione che è in realtà originaria, sempre con il senso piuttosto elastico che la parola originario può avere riguardo al mio lavoro, che è con i versi lunghi, e che io infatti spero di ripubblicare prima o poi, perché secondo me varrebbe la pena. Quindi, diciamo, i miei testi a un certo punto hanno cambiato lunghezza, ma è stato prima che questo libro uscisse, quindi esiste una versione di questo libro con i versi altrettanto lunghi, però appunto essendo questa collana, come del resto appunto in audio, fatta diversamente, io decisi di adeguarmi, insomma. In realtà io c'è questo paradosso per cui viviamo in una società che legge sostanzialmente molto più in orizzontale che in verticale oramai, no? Leggiamo sul computer, scriviamo sul computer. Sul computer quello che abbiamo davanti non è una pagina verticale, ma è una pagina orizzontale, a differenza di quando scriviamo anche solo con la macchina da scrivere o con il... Quindi dal punto di vista anche semplicemente materiale, il limite del mio verso, che poi è anche complicato chiamare verso, perché poi in realtà ciascuno dei versi scalini che compongono, diciamo, questa configurazione frastagliata può essere considerato una specie di verso, può essere considerato un pezzo di verso di cui manca un grande altro pezzo, insomma non lo so. E comunque io scrivo davanti, solo da alcuni anni, davanti al computer, e ho davanti la pagina, che è una pagina orizzontale, quindi in un certo senso ormai mi sono abituato così. Il testo che è in esergo a tutti i miei libri, e che è un elemento costante di questi libri, è un infantile, è semplicemente la prima poesia che io ho scritto chiamandola in questo modo, che è una specie di filastrocca scritta molto precocemente. Recentemente, io sempre ho avuto davanti il manoscritto di questo testo, però solo recentemente ho fatto caso che è scritto in orizzontale, cioè non è scritto su un foglio. Io a quell'età non presi un foglio così e non scrissi così, ma lo girai e scrissi così, quindi in un certo senso c'è anche una specie di funzione difficilmente... Sicuramente poi la mia decisione di scrivere di nuovo in versi lunghi non ha avuto tanto a che fare con, è solo a che fare con la lettura di Sanguinetti, ma forse in primo luogo con la lettura della ballata di Rudi, che storicamente nella mia formazione Sanguinetti è un'influenza definitiva, però è più tardiva della lettura di Pagliarani, quindi sicuramente storicamente viene più da lì. Quindi questa era la domanda più semplice. Per quanto riguarda la posizione dell'io, allora, tu hai citato Wittgenstein, le ricerche filosofiche sono piene, questo Gabriele evidenzia tutti gli aspetti esatti che tu hai ripreso e ampliato, la gran parte delle ricerche filosofiche che io ho studiato, ho studiato molto volentieri, perché sono stato un grande appassionato, però diciamo sono stato uno che è stato molto su Wittgenstein per alcuni anni per motivi accademici. Una delle caratteristiche del secondo Wittgenstein è la presenza di dialoghi, quindi in realtà il tu, una delle funzioni del tu che io utilizzo, e forse addirittura quella primaria o storicamente primaria, è il tu dialogico, che Wittgenstein utilizza, di fatto si tratta di un interlocutore filosofico che a volte ha una funzione quasi platonica, insomma Wittgenstein si ispirava in questo senz'altro a Platone, no? Che Platone ha dei dialoghi che a noi sembrano a volte realistici ma che in realtà sono profondamente irrealistici, perché mette in bocca all'interlocutore delle risposte che sono pure in molti casi puramente funzionali al proseguimento dell'argomentazione. Questo Wittgenstein lo faceva spietatamente, cioè in confronto Platone è un realista assoluto, no? Quindi questo per rispondere al fatto che tu dici che da un lato c'è un collassamento della retorica che tu avverti di più nelle porzioni dialogiche, dall'altro in realtà se penso al modello primario di Wittgenstein, e ci penso perché l'hai citato tu, non c'è niente di più retorico, di più persuasivo dell'utilizzo del tu in Wittgenstein, e direi che questo forse è, in alcuni casi può essere vero anche per i miei testi, questa è la mia impressione sulla quale non ho nessuna autorità ovviamente, anche perché molto spesso poi di fatto la parte di produttiva più lirica, più relativa alla vicenda, che si potrebbe categorizzare come lirica, più relativa alle vicende personali, che poi sono sempre variamente assicurate, ma comunque personali, è spesso la parte più dialogica. Quindi in realtà capisco quello che dici tu, è anche vero però che in testi come alcuni presenti nello 039 sembra che io siano testi a tesi, no? Per esempio quello che ho letto proprio per dare una massima evidenza alla tua argomentazione. Sulla questione dell'archivio e anche le concessioni della variantistica apparenti, più o meno apparenti, io in realtà ho una mia idea di come dovrebbe essere composto un libro, che non è, però non può essere che una forma di estrazione campionaria. Questa estrazione campionaria dovrebbe esistere e sarebbe fatta delle istantanee, diciamo, fotografate nel tempo di vari stadi di autoproduzione o produzione di questo organismo, no? Per cui idealmente la raccolta finale dovrebbe essere una successione di libri, di cui il primo è questo, il secondo è questo, il terzo è quello di cui questo è un estratto e così via, con il paradosso rispetto a Petrarca, in generale rispetto alle opere che si sono autoprodotte nel corso di una vita, di presentare al proprio interno più versioni diacroniche dello stesso testo, no? Perché in questo testo ci sono dei testi modificati, anche alcuni identici presenti in questo testo, in questo no perché questo è un estratto solo con i testi nuovi, ma nella sua versione completa ci sono delle riprese variamente modificate, rimescolate, ricombinate dei libri precedenti, quindi in teoria dovrebbe esistere. È chiaro che si tratta di una sorta di sostituzione di istantanee a un processo in realtà continuo. Per pura curiosità ti dico che io sono una delle persone più ossessive nella conservazione delle varianti che esistano nell'universo, che è sempre un paradosso, cioè il faldone tridimensionale, cioè quello cartaceo, comprende per ciascun testo tutte le varianti, anche solo di una sillaba o di una lettera, e sono tutte quante stampate, quindi se qualcuno un giorno ci si vorrà dirti potrà fare.
Questa è la sindrome di vita di un uomo.
Questa è un po' sindrome di vita di un uomo, però appunto sì. Purtroppo sì, devo ammettere. Comunque mi è molto, forse più difficile anche per la gentilezza e per lo slancio che Gabriele ha utilizzato, commentare le sue cose, però sono felice che lui abbia messo, diciamo, innanzitutto in evidenza il fatto, credo, uno dei meccanismi fondamentali, cioè che esistono dei nuclei tematici che sarei anche in grado di enumerare anche quasi didascalicamente, e che questi nuclei tematici che si svolgono dall'inizio alla fine del testo si modificano per ulteriore concrezione, inserimento, anche eliminazione, che però è un'eliminazione che non può essere mai letta come un pentimento d'autore, perché appunto ci sono dei testi che ci sono qui e che non ci sono nei testi successivi, però per me quei testi non sono dei testi rifiutati, quello che, almeno da questo stadio in poi, prima di questo è chiaro che è avvenuto di questo si può parlare senza tutte queste elucubrazioni di Labordino, perché il mio primo, diciamo, testo fornito al pubblico è stato quello lì, sì, e devo dire che poi alla fine anche l'idea di poter testimoniare, cioè di poter testimoniare sempre molto dubitativamente il ruolo che questo genere di forma di espressione può avere anche nella contemporaneità, cioè la mia ambizione più sfegatata è quella di rendere questo uno strumento pienamente contemporaneo. Pienamente contemporaneo senza quelle che a me paiono in alcuni degli scrittori più interessanti della mia generazione, a volte delle privazioni dogmatiche, autoprivazioni dogmatiche. Cioè, io credo che di questo strumento non è detto che si possa fare tutto, però a me il compito che mi interessa è cercare di capire se ci si può fare il più possibile. Il più possibile significa recuperare una tradizione didascalica, ma in che senso? Chiaro che non può essere un didascalismo trecentesco, trecentesco o letteralmente divulgativo, no? Però quindi recuperare un rapporto con le scienze dure, cosa che Bruno Galluccio fa egregiamente e costantemente nei suoi libri, per esempio. Recuperare un rapporto col pensiero filosofico, recuperare persino una dimensione di poesia civile, anche se criptata, ma diciamo alcuni di questi testi sono anche più chiaramente civili in una maniera che è sempre la cosa più difficile che esista per uno scrittore oggi. Non c'è niente di più. Il pronome più disastroso, più difficile da manovrare è la prima plurale. Insomma, c'è una sezione del Faldone, si chiama prima plurale, in cui io provo proprio faccio dei tentativi timidi, probabilmente anche in parte sbagliati, di addentrarmi in quel settore. E quindi no, io insomma, io a questo punto posso solo ringraziare. Devo dire che sia Giancarlo sia Gabriele, penso che entrambi lo sappiano, sono fra le persone che io apprezzo di più in assoluto, insomma, dal punto di vista critico e di scrittura. Quindi sono particolarmente onorato, loro hanno voluto venire qui, sono particolarmente onorato, sono stati gentili nei confronti della mia testualità. Niente, vi ringrazio immensamente di essere venuti, anche perché vedo molte persone che non conosco, e quindi questo a Roma non succede mai, no? Ma così conosco tutti, invece qui no. Ecco, quindi questo mi rende particolarmente felice. Vi ringrazio ancora tantissimo. Io vi ho registrato, sappiatelo, cioè vi ha registrato la mia amica Marina, speriamo.
Non possiamo rimangiare le parole.
Non potevo.